Radio Vaticana.
Direbbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Adelus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
E allora, cari ascoltatori, accordo fatto per i vertici europei. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la definisce una missione compiuta e un forte segnale della democrazia europea. Accordo però non votato dall'Italia. Poi, in questi primi 25 minuti del Mondo alla Radio, parleremo anche di infortuni sul lavoro che purtroppo aumentano. Dunque, in regia, se non sbaglio, c'è Gabriele Di Domenico, sì, è vero, è lui, io invece sono Alessandro Guarasci. Lo sapete, fumata bianca al Consiglio europeo sui vertici delle future istituzioni europee. I 27 capi di Stato e di Governo hanno dato il via libera al pacchetto di nomi concordato tra le principali famiglie politiche europee. Allora, che succede? La popolare Ursula von der Leyen avrà un bis alla Commissione europea, l'ex premier socialista portoghese Antonio Costa andrà alla presidenza del Consiglio europeo, la premier estone liberale Kaja Kallas ricoprirà il posto di alto rappresentante europeo per la politica estera. Pochi minuti fa von der Leyen ha detto con Costa e Kallas: noi tre siamo una squadra fantastica. Allora, questo entusiasmo non sembra, diciamo, in qualche modo condiviso da Palazzo Chigi, considerato che l'Italia ha votato contro Costa e Kallas e si è astenuta su von der Leyen. Ecco, fonti di Palazzo Chigi dicono: tutto questo nel rispetto delle diverse valutazioni tra i partiti della maggioranza di governo, nell'attesa di conoscere le linee programmatiche, aprire un negoziato sul ruolo dell'Italia. Allora, noi abbiamo in linea il presidente dell'Istituto Sturzo, il professor Nicola Antonetti. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio anche a lei.
Allora, l'Italia è isolata? Mi scusi per la brutalità della domanda, però questo.
Sì, in parte sì, obiettivamente sì, anche se dobbiamo un attimo precisare, nel senso che il Consiglio europeo che ha tenuto fuori la von der Leyen, la nostra Presidente del Consiglio, sì, Meloni, ha indicato, proposto, queste nomine andranno ratificate poi dal Parlamento, quindi si apre ancora un margine di dibattito interno. L'Italia di fatto, a sentire proprio le dichiarazioni pubbliche che ha fatto la nostra Presidente Meloni, anche in maniera un po' stizzita, danno il sentimento di questo isolamento. Se vuoi io vi dico quello che ho ricavato dal discorso, certo, della Presidente. La Presidente ha svolto il suo discorso in due direzioni, un discorso abbastanza ampio. Su un piano, mi pare in modo corretto, ha accusato la sua esclusione dalla scelta delle alte cariche e ha rivendicato, ancora in modo corretto, che l'Italia, paese fondatore, siano attribuite responsabilità importanti nella futura Commissione. Un po' ricalca quelle parole non virgolettate che Mattarella avrebbe detto qualche giorno fa,
sì,
quindi un appoggio, diciamo, forte per quello che conta Mattarella in Europa. Tale rivendicazione della Meloni è stata fondata dalla sua presa d'atto che il futuro calendario di impegni dell'Unione Europea è diverso profondamente da quello del passato, trovandosi proprio questa Unione, diciamo dal mese prossimo, di fronte a non risolte nuove questioni più complesse di quelle del passato. C'è il problema di giungere alla pace.
C'è il problema
di guerra, che
esattamente
è un problema fondamentale, che è un tema in provincia della pace, in teatri di guerra che ci interessano più o meno da vicino e che comunque ci interessano dovunque fossero. Poi c'è la soluzione di là ancora da venire della questione epocale dell'immigrazione, c'è ancora la verifica del grande problema della questione, di altre questioni altrettanto importanti, che sono questioni economiche, questioni sociali, eccetera, che è impossibile elencare in questo momento.
Cioè lei dice che comunque sull'immigrazione rischiamo tra l'altro di essere isolati perché...
Ma Van der Leyen ha detto che vanno bene, se ho capito bene, sono notizie di queste ore, che il piano della Meloni è un piano accettabile. Però vedremo in quali maniere, perché insomma la politica sull'immigrazione, che è un problema epocale, non è un problema di questi giorni, ancora non abbiamo un consenso e una, diciamo, un'attenzione comune da parte dei 27 paesi membri. Quindi l'Unione Europea dal mese prossimo dovrà affrontarlo, speriamo in maniera migliore che in passato, anche questo problema. Questo è un piano che io ritengo corretto, l'aver rivendicato per l'Italia il ruolo e aver detto che in fondo questa commissione deve muoversi.
Allora però mi permetta, professore, una cosa, sì. Se alziamo la posta, secondo lei, cioè se aumenta il livello di scontento a livello italiano, forse alcuni vecchi problemi come per esempio la redistribuzione dei migranti potranno essere affrontati più facilmente? In un minuto, professore.
No, non credo che l'Italia, non ha questa forza. E non ha neanche, diciamo, una prospettiva che abbia un fondamento per questione epocale. Quindi. Io però insistevo un momento, questo è stato un piano, diciamo, di rivendicazione. Su un altro piano, però, la nostra Presidente del Consiglio si è presentata in doppia veste. Una, appunto, quella di Presidente del Consiglio e quella di leader dell'ECR, cioè il Partito dei Conservatori.
Sì.
Ecco, vantando una crescita elettorale che è meno significativa di quella che lei vanta, obiettivamente, guardando i numeri, per chi si occupa di questa roba qua. Insomma, noi non abbiamo, io non ho capito almeno qual è l'orizzonte in cui si muove il nostro Presidente Consiglio. In Italia abbiamo sentito stamattina, credo di aver sentito, che Salvini ha detto che ci troviamo di fronte a un colpo di Stato.
Sì, ho utilizzato termini simili, esatto.
Sono cose che ovviamente all'estero si registrano e consolidano anche le prevenzioni.
Esatto. E poi infatti Tajani oggi ha detto il linguaggio golpe non è il mio linguaggio. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere avere lei al telefono. La ringrazio per aver dato un suo importante giudizio da parte, diciamo, del principale istituto di studi che ci ricorda Sturzo, un fondatore, diciamo, della democrazia italiana.
Anche della pace.
Anche della pace, esattamente.
Negli anni 20 fu il primo a parlare di Stati Uniti d'Europa.
La ringrazio.
Nel mondo.
Allora ringrazio il professor Nicola Antonetti, presidente di Studio Sturzo. Buon pomeriggio, professore.
Grazie Nicola.
Allora, una delle prossime sfide della Commissione è il contrasto alla povertà. Dovete sapere che nel 2022 il 21% circa della popolazione europea, ovvero circa 95 milioni, non è che sono poche, era a rischio di povertà o esclusione sociale. Il rischio di povertà o esclusione sociale è stato maggiore nell'Unione Europea per le donne, per i giovani adulti, per le persone con un basso livello di istruzione e in particolar modo, logicamente, per i disoccupati. Oltre un quinto della popolazione europea che vive in famiglie con figli a carico era a rischio di povertà o esclusione sociale. Insomma, una situazione non è certo agevole. Eurostat rileva che il rischio di povertà o di esclusione sociale varia notevolmente tra gli Stati membri. La Romania col 34%, la Bulgaria col 32%, la Grecia col 26% hanno registrato le quote più alte. Allora, questi sono aspetti fondamentali che la prossima commissione dovrà affrontare, e questo ce lo conferma anche Silvia Sinibaldi, vice direttrice di Caritas Italiana e membro del consiglio direttivo di Caritas Europa.
è l'aumento della povertà, dell'esclusione sociale e delle diseguaglianze in aumento in tutta Europa, per cui in netta contrapposizione con l'obiettivo che l'Unione Europea stessa si era data di ridurre di 15 milioni di persone, di 15 milioni le persone in povertà entro il 2030. Questa è una preoccupazione che continua ad essere pressante intanto per una gran parte dei cittadini europei, come dimostrato dall'ultimo Eurobarometro, e che evidenzia l'urgente necessità di continuare a lavorare insieme per attuare azioni complete che affrontino le cause profonde della povertà, sia in Europa, ma anche, visto il ruolo dell'Unione Europea nel mondo, anche nel mondo. La Caritas Europa e le Caritas nazionali quindi hanno tutta l'intenzione di lavorare con il neoeletto Parlamento Europeo sulle priorità che riteniamo essere più urgenti, per cui la garanzia della protezione sociale, di servizi sociali efficaci e che siano inclusivi per tutti.
Ecco, questo però vuol dire che bisognerà in qualche modo riposizionare gli obiettivi del welfare europeo e dunque dovrà anche esserci una politica, diciamo, comune a livello europeo per quanto riguarda la protezione sociale.
Assolutamente sì, il pilastro europeo dei diritti sociali e i 20 principi che esso porta continuano ad essere attuali, sono stati messi un po' da parte, mi viene da dire, negli ultimi anni, e anche l'ultima comunicazione della Commissione europea ci desta un po' di preoccupazione, perché nonostante dovrebbe essere in teoria la comunicazione sulla dimensione sociale, la questione sociale non risulta essere centrale, risultano essere centrali temi quali la competitività, la crescita, la produttività, senza veramente rimettere al centro la persona e il suo ruolo nella società, che quindi restituisce dignità, che è un po' il nostro punto di vista come Caritas.
Ecco, Silvia Sinibaldi, poi un altro tema fondamentale è quello dell'immigrazione, sia per quanto riguarda la rotta balcanica, sia per quanto riguarda la rotta invece del Mediterraneo. Il rischio è che l'Europa, in cui i conservatori hanno vinto, si chiuda ancora più in se stessa.
Questo è il rischio. La solidarietà però è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sui trattati costitutivi, per cui la solidarietà, la dignità, i diritti umani. È chiaro che le migrazioni sono da anni al centro del dibattito politico europeo. Il processo di revisione del regolamento di Dublino, che è sfociato nel patto europeo sulla migrazione d'asilo, non ha dato una svolta, diciamo, in quel senso, ciò nonostante la nostra richiesta di continuare il dialogo per far sì che l'Europa non si chiuda eccessivamente su se stessa, che significa non desideri esternalizzare al massimo la questione migratoria, ma che, come ribadiamo da anni, si concentri sull'aumentare le vie di accesso legali e sicure, su una responsabilità condivisa degli Stati membri e quindi anche su sul fatto che la responsabilità non debba gravare troppo sui paesi che sono ai margini dell'Unione Europea, ma appunto che la responsabilità sia condivisa. Questo è un tema che continueremo ad affrontare con spirito di massima apertura con tutte le forze che sono state elette al Parlamento Europeo.
Alcuni operatori sono trattati come pezze di ricambio. Questo è il primo lavoro, prendersene cura dei fratelli e le sorelle, del corpo dei fratelli e le sorelle. La responsabilità verso i lavoratori è prioritaria. La vita non si smercia per alcuna ragione, tanto più se è povera, precaria e fragile. Siamo esseri umani e non macchinari.
E allora vi abbiamo fatto sentire il Papa sul lavoro, perché appunto parliamo di incidenti e proprio oggi l'ennesima morte, un ragazzo di 21 anni morto ad Agrigento schiacciato da un muletto. Allora, vi dobbiamo dire che solo nei primi tre mesi di quest'anno sono state già presentate circa 145.000 denunce di infortunio e ci sono stati già 191 decessi. Questo lo rileva lo studio WIL, il lavoro che uccide, presentato in occasione oggi di una conferenza stampa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quasi il 92% degli incidenti sul lavoro ha riguardato uomini e la metà era gente, diciamo, tra i 50 e i 64 anni. Pensate che negli ultimi 10 anni la media è stata quasi di 1200 vittime annue sul lavoro, che in sostanza vuol dire 3 persone morte al giorno sul lavoro. Nel frattempo INPS e INAIL, proprio per contrastare questo triste fenomeno, potranno indire concorsi per assumere quest'anno fino a 514 nuovi ispettori da destinare anche e soprattutto alla lotta al caporalato e al lavoro sommerso. Ancora freschissimo il ricordo di quanto è avvenuto a Latina quando è morto questo giovane agricoltore indiano. Allora, va bene rafforzare i controlli, ma non basta, così ci ha detto Marco Marazza, professore di diritto del lavoro alla Cattolica di Milano.
Diciamo che l'incremento degli ispettori del lavoro è fondamentale per individuare e reprimere le situazioni di palese illegalità che purtroppo esistono. E abbiamo una normativa molto articolata di cui è necessario verificare il rispetto. Effettivamente ci sono delle situazioni di illegalità, un maggior numero di ispettori può aiutare ad individuarle, quindi sicuramente è un elemento utile. Il punto però è che il numero degli ispettori non contribuisce necessariamente alla effettività di tutto il sistema di protezione che noi abbiamo nel nostro sistema. Cioè, quindi c'è da chiedersi se effettivamente non è utile, oltre che incrementare il numero di ispettori, ragionare anche su quali sono gli eventuali possibili difetti o aspetti della nostra normativa che possono essere migliorati in una prospettiva di effettività.
Ecco, e secondo lei quali sono, diciamo, difetti della normativa, considerato che ormai da anni, diciamo, muoiono mediamente 3 persone al giorno sul luogo di lavoro?
Ora, io credo che la nostra normativa oggettivamente sia una normativa molto sofisticata. Se devo dare una mia impressione su quello che potrebbe essere un elemento utile, diciamo, a migliorare la situazione, è quello, diciamo, di lavorare sul tema della valutazione del rischio, perché, diciamo, sarebbe importante probabilmente spingere in maniera decisa i datori di lavoro a incrementare, diciamo, l'effettività e la qualità, gli standard di certificazione del documento di valutazione del rischio, perché è quello il documento, diciamo, da quale parte poi partono poi tutti gli adempimenti in materia di sicurezza. Cioè, ogni datore di lavoro la prima cosa che deve fare è fare un'analisi di tutti i rischi per la salute delle persone che lavorano in quella determinata organizzazione. Ecco, la qualità di questo documento dal mio punto di vista incide significativamente poi sulla effettività della protezione, perché è necessario che questo non sia un documento che assolve un adempimento formale e credo che sia, diciamo, questo l'aspetto sul quale può valer la pena concentrarsi. Poi, diciamo, oggettivamente le organizzazioni del lavoro sono talmente diverse che è impensabile individuare un profilo che possa andare bene per tutti i casi, perché si può andare dalla piccola azienda dove effettivamente che lavora nel cantiere edile, alla grande azienda nel mondo dei servizi, cioè che presenta ovviamente caratteristiche e problematiche completamente diverse. Però, ecco, credo che partire dal tema della valutazione dei rischi può essere un punto interessante.
Ecco, e la patente a punti secondo lei serve davvero a qualcosa?
Guardi, io credo molto nella cosiddetta funzione promozionale del diritto. Allora, premiare effettivamente le realtà virtuose, non solo perché magari hanno, come sempre dovrebbe essere, un minor numero di infortuni, ma magari virtuose perché, ad esempio, come dicevo prima, il documento di valutazione del rischio è un documento che si vede che ha concentrato investimenti, perché al di là dell'adempimento singolo è un documento che ad esempio è stato certificato, è stato fatto vedere, diciamo, in analisi scientifiche di alto livello, proprio finalizzate ad essere sicuri che la valutazione fosse realmente di tutti i rischi e che le misure di protezione fossero quelle più adeguate, ecco, non sarebbe male riuscire a incentivare gli investimenti sull'innalzamento di questa, della qualità di questi adempimenti.
Allora, la Will mette anche in luce che il lavoro uccide, pensate, più della mafia. Tra l'83 e il 2018 gli omicidi che si riferiscono alla criminalità organizzata sono stati 6.681. Nello stesso periodo i morti sul lavoro sono stati oltre 55.000, il che è davvero una strage silenziosa. E serve a questo punto che anche il Ministero della Giustizia in qualche modo renda noti quelli che sono i dati sui procedimenti penali in materia di incidenti sul lavoro. Questo ci aiuterebbe sicuramente a capire molto molto meglio il fenomeno. Allora, la repressione va bene, su questo non c'è dubbio, ma bisogna agire in primo luogo sulla prevenzione, così ci ha detto il presidente delle ACLI Emiliano Manfredonia.
Il tema degli ispettori c'è un tema di un maggior controllo, però non deve essere solo un elemento repressivo, ci deve essere anche un elemento premiante per tutte le aziende che fanno il loro dovere da un punto di vista appunto della formazione, della sicurezza. C'è anche un tema un po' più complesso che è il tema appunto di questa economia che uccide in tutti i sensi, nel senso che è un'economia che punta soltanto alla crescita e non punta mai alla sostenibilità, anche la sostenibilità appunto della qualità della vita dei propri lavoratori, no? Cioè, quindi si punta tutto all'estremo, si chiedono turni massacranti alle persone, poi dopo c'è naturalmente quello che è il sommerso, quello che è il caporalato, che quelli sono delle deviazioni proprio, no? Su quali effettivamente bisogna intervenire proprio alla radice per estirparne.
Ecco, ma attualmente manca formazione per esempio per gli imprenditori sui vantaggi che potrebbero esserci, anzi che ci possono essere se un lavoratore è protetto in modo adeguato?
Sì, manca proprio l'idea di dire che l'economia non sono soltanto i soldi che si fanno, l'economia no, è quella del benessere che tu crei intorno alla comunità dove lavori, dove produci, ma soprattutto del benessere delle persone che lavorano a fianco a te, quindi manca proprio cultura rispetto a questo. Poi gli strumenti, volendo, ci sono, possono essere aumentati, anche gli incentivi a migliorare quello che è un sistema di sicurezza nelle proprie aziende, la formazione nelle proprie aziende, ma quello che manca è proprio una cultura del lavoro che valorizzi le risorse umane che lavorano insieme a te.
Ecco, senta Manfredonia, lei ha scritto un libro, L'armonia degli sguardi, in qualche modo anche a compimento di questa sua esperienza all'interno delle ACLI. Voi siete in fase, diciamo, precongressuale. Perché lo ha scritto e soprattutto che messaggio vuole lanciare al popolo delle ACLI, diciamo, e a tutto il cristianesimo sociale?
Beh sì, grazie della domanda. Parto da un concetto del sentirsi responsabili verso gli altri, quindi tutto quello che sta succedendo oggi nel mondo, cose che come presidente delle ACLI ho avuto modo e esperienza di vivere andando in Ucraina proprio all'inizio della guerra, andando a fare volontario nei campi profughi, ecco, vivendo con la mia associazione momenti di fatica, momenti di entusiasmo. Ho voluto mettere insieme tutta una serie di questioni, ecco, che oggi preoccupano l'umanità, però dandogli anche una lettura positiva, che credo che sia quello che dobbiamo fare. E quindi quello del volto delle persone, no? da partire dal volto delle persone, non per dominarlo, ma per guardarsi faccia a faccia, cercare di vedere nel volto dell'altro un'umanità anche che fa fatica, ma un'umanità che soffre, gioisce e col quale poter costruire un futuro migliore. Quindi sono racconti, però è tutto, c'ha un filo importante, ecco, che ecco, che viene legato appunto dagli sguardi con tra le persone, ecco, questo in estrema sintesi, no, quello che ha cercato di mettere sulle pagine, anche perché nello sguardo dell'altro, ecco, troviamo anche un po' riflessa la nostra speranza, le nostre gioie, le nostre fatiche, e quindi, ecco, ho cercato, ecco, di scrivere questa lettera a un possibile lettore, naturalmente partendo dalla mia esperienza personale.
Allora finisce qua questa parte del mondo alla radio, tra poco però parleremo di ambiente e soprattutto di acqua. Intanto vi lascio con la canzone, in qualche modo ci richiama a questo tema acqua di Loredana Bertè.
Continuare a vivere così all'aria di un naufragio. Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare un mondo mai creato. Il mare è già qui, che trabocca, ed ora che sono sola, l'acqua mi tocca. Acqua nascerà, acqua crescerà, acqua mi avvicina a te. Acqua lavorerà e dissolverà.
Alla radio.
La siccità ha bruciato in Italia un campo di grano, pensate, su 5, con un crollo atteso della produzione nazionale almeno del 20%. Questo per effetto della mancanza di pioggia e anche del caldo torrido che hanno colpito le campagne del sud d'Italia. Questo riguarda in particolar modo Puglia e Sicilia, dove si produce quasi la metà del totale nazionale di frumento duro. Allora, i primi risultati che vengono dall'avvio delle operazioni di raccolta stanno confermando davvero delle previsioni negative, fosche, delle scorse settimane, con un punte di calo del 40-50%, pensate, per il grano duro al sud Italia, dove si sentono i drammatici effetti della siccità, a partire dai due granai d'Italia, che sono essenzialmente la Puglia e la Sicilia. In Puglia si registrano rese per ettaro in sostanza dimezzate. Il territorio dei pisticci, su proposta del vice sindaco Rossana Florio, ha dichiarato lo stato di calamità naturale, e qui invece siamo in Basilicata. Mentre in Sicilia molte aziende hanno addirittura rinunciato a raccogliere, e in alcune zone la produzione è stata letteralmente azzerata, facendo prevedere un crollo della produzione nazionale intorno ai 3 miliardi di chili, ovvero la più bassa degli ultimi 15 anni. Ora noi andiamo a vedere che cosa succede su un territorio specifico della Sicilia, Cefalù. La sentiamo che cosa ha detto il vescovo Giuseppe Marciante.
Non solo a mia diocesi, ma tutta la Sicilia sta vivendo una grave crisi. Dicono alcuni la più grave siccità degli ultimi 50 anni. D'altra parte la regione, appunto, Sicilia è l'unica regione d'Italia tra le poche d'Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. Questo le dice la drammaticità, insomma, del dato. E ogni anno 117 chilometri quadrati di terreno si trasformano piano piano in deserto. Il deserto, lei sa bene, che diventa arido e inadatto alle coltivazioni, con conseguente gravi crisi per l'agricoltura e gli allevamenti, quindi non solo l'agricoltura ma anche aziende di allevamento. La desertificazione quindi ha conseguenze sociali gravi da questo punto di vista, perché comporta l'abbandono delle terre, ma di conseguenza con l'abbandono delle terre lo spopolamento per emigrazione delle aree interne.
Ecco, ma lei vede delle sofferenze particolari magari per alcune fasce più deboli in questo momento?
Ci sono secondo me due categorie di imprese a livello, diciamo, dell'agricoltura e dell'allevamento. Imprese che hanno diversificato gli investimenti e quindi hanno altre fonti di reddito per altro tipo di attività, e imprese il cui reddito deriva solo dall'attività agricola o dell'allevamento. Certamente questa seconda categoria è più fragile, ma anche la prima spesso si indebita per differenti investimenti e non percepisce reddito dal ramo agricolo. Ora, in Sicilia c'è una sorta di finanza sociale tra gli agricoltori, in cui si fanno debiti all'inizio di ogni anno, no? Per tutto ciò che riguarda la preparazione del terreno, la semina, il concime, insomma tutte queste cose che lei conosce. E questi si pagano alla fine del raccolto. Se in un anno o più anni addirittura non si ha raccolto e quindi reddito, cosa succede? Si accumula il debito, si mette in crisi il DURC, quel documento che accerta la regolarità del pagamento dei contributi, specialmente agli impiegati. Ora, senza il DURC non si può accedere ai fondi europei. In questo caso si rende necessario, appunto, da parte del governo centrale, nazionale, un congelamento di mutui di investimento che nei tempi favorevoli vengono puntualmente pagati, ma nella crisi andrebbero in questo caso spalmati o slittati. Quindi questo è, diciamo, un problema molto serio.
Più avanti, anzi tra poco nel nostro programma, parleremo anche del caso di Verbuncaudo, sì. Una cooperativa agricola importante che lotta anche e lavora su terreni confiscati alla mafia. La Sicilia in questo modo, l'agricoltura della Sicilia in questo modo, rischia davvero di essere pesantemente depotenziata?
Guarda, la cooperativa Verbuncaudo, parliamo appunto del caso, in modo intelligente ha diversificato gli investimenti in diverse attività oltre l'agricoltura o a partire dall'agricoltura, per cui se soffre in un settore riesce a fatturare in quello turistico ed educativo, no? Vanno le scuole, insomma, questa attività pedagogica, diciamo. Settore che sarà incrementato non appena saranno finiti i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell'antica masseria. Ora, quello di Verbuncauso è un esperimento, secondo me, ben riuscito di agricoltura sociale multifunzionale allo stesso tempo, su un bene sottratto alla criminalità. Ora, io direi questo per concludere, pongo all'attenzione il fenomeno della sottrazione di sempre più terreni all'agricoltura, quindi oltre alla siccità, per destinarli a impianti fotovoltaici. In alcune zone, insieme alla siccità, determina la morte dell'attività più antica del mondo, che è l'agricoltura e la pastorizia, con perdita anche di biodiversità, e nello stesso tempo il rischio dell'infiltrazione della criminalità mafiosa nella gestione dei terreni destinati al fotovoltaico.
Allora, avete sentito il caso della cooperativa Verbuncauso nelle Madonie, se ci sarà modo ne parleremo più avanti durante la trasmissione. Noi però continuiamo a parlare di siccità, perché secondo il Censis negli ultimi 40 anni i cambiamenti climatici hanno provocato danni in Italia per oltre 111 miliardi di euro, circa il 30% dei danni alle imprese provocati da eventi estremi nell'Unione Europea è stato pagato dall'Italia, dove un'impresa su quattro si trova in realtà in un territorio a rischio di frane o alluvioni. E l'agricoltura, il cui 85% delle colture irrigue, ad essere la più esposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici. 20 miliardi di euro pensati in danni solo nel periodo 2022-2024, o per siccità oppure per alluvioni. E allora, questa è una crisi, lo dobbiamo dire, che viene da lontano, non è inaspettata, e nonostante questo stenta a decollare il piano bacini, di cui il paese avrebbe bisogno da anni, così ci ha detto Francesco Vincenzi, che è presidente di AMBI, che è l'associazione dei consorsi di bonifica.
Tutto questo, secondo il nostro punto di vista, andava affrontato con più lungimiranza, non solo nel PNRR, ma negli ultimi 50 anni della storia del nostro paese, dove non sono stati fatti investimenti importanti in termini di prevenzione e adeguamento di quelle opere che avrebbero dato sollievo di fronte ai cambiamenti climatici. Il PNRR ha dato un contributo importante, ma non è sufficiente, come non sarà sufficiente un intervento a breve termine e limitato al momento. Crediamo, come da tempo diciamo, che serve un piano idrico nazionale che duri almeno 10 anni e che preveda delle linee di finanziamento di almeno 1 miliardo all'anno, che ci permetterebbe di mettere in sicurezza questo benedetto paese, sia dagli eccessi di pioggia, come sta succedendo al nord, ma che potrebbero diventare un valore aggiunto nei momenti di siccità, e dall'altra parte appunto mettere in sicurezza il paese rispetto alla quantità di risorsa idrica, perché il problema oggi non è più solo un problema agricolo, è un problema umano, un problema economico ed è un problema ambientale. Quindi abbiamo bisogno di accelerare con questo piano idrico nazionale. AMBI, la sua rete dei consorzi di bonifica, ha fatto un piano di una progettazione per oltre 4 miliardi di euro che inizierebbero un percorso importante di prevenzione rispetto all'emergenza.
Ecco, senta, Presidente, oggettivamente l'Italia è molto indietro per quanto riguarda gli invasi. Forse l'unica regione che paradossalmente è all'altezza è la Sardegna. Perché non si è visto lungo nel corso degli anni, secondo lei?
Purtroppo abbiamo avuto durante il percorso del nostro paese delle catastrofi che hanno condizionato le scelte politiche del nostro paese. Crediamo che oggi bisogna fare un salto di qualità e soprattutto entrare nella concretezza che la sicurezza deve rimanere comunque sempre il pilastro per qualsiasi opera pubblica, ma che non possiamo bloccare nel nome dell'ambiente, nel nome della sicurezza, tutte queste opere importanti. Siamo ancora fermi al 10% della risorsa, del trattenimento della risorsa idrica, dobbiamo portarlo a dei livelli almeno, come alcuni paesi del sud dell'Europa, al 35-50% per riuscire a vincere la sfida, perché non smetterà di piovere nel nostro paese. I dati confermano che nei prossimi 50 anni non cambierà di tanto la piovosità, ma cambieranno il numero di giornate di pioggia e l'intensità della pioggia. Quindi dobbiamo sapere, leggendo questi dati, che nel nostro paese ci sono e che grazie anche ai centri di ricerca sono a disposizione, capire come progettare quelle opere per trattenere per quell'acqua, per poi distribuirla magari nei periodi dove per 2 o 3 mesi non pioverà. Così faremo un piacere all'agricoltura, faremo un piacere ai cittadini, ma soprattutto faremo un piacere a un modello di sviluppo del nostro paese che deve continuare a basarsi sulla sua bellezza, sul turismo, sull'enogastronomia.
Ecco, Presidente, appunto per chiudere, un'attenzione particolare va data all'agricoltura in questo momento?
È chiaro che l'agricoltura è uno dei settori che senza acqua non produce. L'85% dell'agroalimentare italiano dipende dalla disponibilità dell'acqua. Abbiamo bisogno di continuare quello che è il percorso di sovranità alimentare, autosufficienza alimentare, perché abbiamo visto purtroppo che le tensioni geopolitiche mondiali mettono in condizioni anche le economie del paese rispetto alla disponibilità del cibo. Proprio per questo che l'agricoltura deve avere un'attenzione particolare e soprattutto perché l'acqua utilizzata in agricoltura è un'acqua che non serve solo a produrre cibo, ma serve a produrre quella bellezza, quell'ambiente, quel mantenimento della biodiversità che è l'unico al mondo ed è per questo che molti turisti vengono nel nostro paese.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa di piedi in questa spianata.
Allora, molto si può imparare sicuramente dall'estero. Confagricoltura ha voluto mettere a confronto l'esperienza del Po con quella del Rodano in Francia. In Francia, ha spiegato il direttore del settore acqua della Compagnie Nationale du Rouen, Eric Divet, si sono superate in gran parte le criticità per trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, ovvero navigazione commerciale, turistica, produzione dell'energia, tutela delle attività produttive agricole e dell'ambiente. In Italia da tempo l'assetto del fiume Po è oggetto di studio, anche perché l'acqua del mare risale sempre di più attraverso la foce e questo è un problema per l'agricoltura, anche per l'utilizzo magari dell'acqua per fini potabili, che va affrontato subito, così ci ha detto Nicola Gherardi, componente di giunta di Confagricoltura.
Programmazione che cosa vuol dire? Vuol dire anche cercare di guardare all'estero che cosa avviene, cercando di emulare quelle che sono delle situazioni virtuose. Il Rodano è molto simile al bacino del Po e quindi ci sono molte analogie. I francesi da 50 anni che regimano l'acqua del Rodano, che cosa vuol dire? Hanno creato una serie di traverse per mantenere, ad esempio, sempre navigabile il fiume, sia ai fini turistici che commerciali, garantendo una funzione sulla produzione delle energie rinnovabili di idroelettrico estremamente importante e garantendo per noi agricoltori la quantità di acqua necessaria per le colture. Tema che in Italia a volte si è faticato un po' a comprendere, a far capire che bisogna guardare agli aspetti non solo con delle ideologie, ma con una grande apertura mentale, perché il futuro e nelle nostre mani solo se siamo in grado di fare una programmazione sana. Lei ha accennato al tema del cuneo salino, io lo vivo in prima persona, sono un imprenditore di Ferrara e quindi la risalita del cuneo salino dal mare oggi può raggiungere l'estate del 2020.
Ecco, mi scusi, allora i francesi come hanno risolto questo tema che poi in qualche modo va a impattare anche, diciamo, col concetto più elevato della siccità e soprattutto lei vede una strategia per il Po per evitare che appunto questo problema si protragga?
Certamente sì, l'esempio è proprio quello del Rodano, hanno creato sostanzialmente degli sbarramenti, delle barriere e creando dei salti d'acqua in queste barriere ovviamente si ferma la risalita del cuneo salino e lo si può fermare sostanzialmente alla foce, rendendo nel nostro caso il fiume Po, che sta diventando sempre più simile ad un torrente, quindi con dei momenti, come lei diceva, magari di questi giorni con grandi portate d'acqua per eventi eccezionali in Lombardia piuttosto che non in Piemonte, a delle fasi di grande siccità dove la portata d'acqua scende ai minimi storici, dove si ha difficoltà a prelevare acqua per quanto riguarda l'irrigazione e a questo punto la possibilità del mare di riuscire a spingere, tra virgolette, all'interno del corso dell'alveo l'acqua del mare, quindi questa risalita del cuneo. Questa risalita si arresterebbe quando si trova ovviamente di fronte a questo tipo di barriere, per cui il cuneo salino rimarrebbe molto relegato ai limiti della foce dove si ritiene di confinarlo.
Mi permetta, è una soluzione questa di lunga durata secondo voi, oppure diciamo è una soluzione temporanea, magari in attesa di qualcosa di più concreto?
No, questo è secondo noi un progetto molto concreto di ampia durata, dove prevede degli investimenti estremamente importanti, dove consentirebbe di coniugare, come dicevo, tutta una serie di aspetti. Noi oggi fatichiamo a far sviluppare ovviamente la viabilità, la navigabilità del fiume Po, sia ad usi commerciali che ad usi turistici, perché non c'è il pescaggio. In questo modo invece si garantirebbe per tutto l'anno la possibilità di percorrere l'asta del fiume e si consentirebbe anche la produzione di energia rinnovabile, perché quando ci sono queste barriere si creano dei salti d'acqua e in questo si fa funzionare ovviamente delle turbine con la produzione di energia. È un progetto di ampio respiro, non è realizzabile in poco tempo, i francesi hanno impiegato 50 anni, 50 anni che lo adottano, ma soprattutto dei francesi c'è anche da tener conto, da copiare, fra virgolette, il metodo di confronto che hanno. Queste soluzioni vengono trovate in una vera concertazione fra tutte le parti sociali, fra i rappresentanti del mondo della produzione industriale ed agricoli, quindi in un vero confronto. A volte da noi questo confronto non è così spinto e quindi vengono prese magari decisioni che penalizzano a volte qualche settore.
E allora speriamo di non metterci 50 anni a elaborare un piano, diciamo, concreto per quanto riguarda il Po. Sicuramente c'è bisogno di intervenire presto sul bacino del Po, perché là, come avete visto e come sentite, si alternano periodi di forte siccità ad periodi invece alluvionali forti, come quelli che si sono vissuti appunto a metà giugno, per cui vedremo un attimo che cosa succederà nelle prossime settimane e a questo punto nei prossimi mesi. Un importante aiuto poteva venire dal PNRR, una parte dei fondi del PNRR vanno anche per la siccità, però sicuramente poi serviranno anche altri interventi più massicci. Allora, per ora è tutto, da Alessandro Guarasci in regia, Alessandro Guarasci in redazione, da Gabriele Di Domenico in regia. Buon pomeriggio.
Parla tu, bella. Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Dub Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Dub Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Sopra un mondo.